Top Tzadikim, abbiamo una nuova parasha, una nuova settimana, però prima di tutto siamo nella uscita di un giorno importante, Yom HaAtzmaut. Quanto miracoli Hashem ha fatto questo giorno, Hei Beiyar, il giorno dove hanno dichiarato l'indipendenza dello Stato di Israele, il giorno dove tutti i paesi arabi intorno hanno attaccato Israele, i Be'emet, eravamo pochissimi contro tanti, sempre esattamente come la storia di Hanukkah, e Baruch Hashem, Hashem ha fatto vedere che nel fino tutto dipende da Lui. E questo tzadikim è il punto di questi giorni. Questi giorni servono per due cose importanti. La prima cosa è ringraziare. Quando qualcuno ti dà qualcosa, devi ringraziare. Dobbiamo ringraziare HaKadosh Baruch Hu, che dopo 2000 anni, dove il popolo ebraico non poteva andare in Israele, Israele non era sotto un governo ebreo, Baruch Hashem, finalmente abbiamo dove ritornare. E questa è la prima cosa, dire grazie. Anche nella vita, quante volte uno dimentica di dire grazie alla gente che si deve dire grazie? Alla moglie, al marito, all'amico, al fratello. A volte vediamo le cose come scontate. Come va bene, fa parte della vita, un marito, una moglie, un amico, un fratello, un figlio. Non è scontato, niente è scontato. E questa è una cosa importante che dobbiamo sapere, dobbiamo ringraziare Hashem. E la seconda cosa è capire che tutto dipende da Lui, non dipende da noi niente. E questo è importante. Però la parasha. E la parasha nostra è una parasha molto molto particolare, perché se cerchiamo capire il nesso delle cose, abbiamo un po' di difficoltà. Noi sappiamo che tutto è libro di parasha di Vayikra, è un libro che parla sul Bet HaMikdash, sul tabernacolo, parla sulle Kohanim, sulle leggi delle Kohanim, come si lavora, che si fa. E anche la parasha nostra inizia a parlare delle norme dei sacerdoti, sì? Come si devono comportare, a chi si possono impurificare, che succede che quando un prossimo maestria del Kohen muore, può andare al cimitero, non può andare. E dopo di parlare delle leggi sacerdotali, inizia a parlare delle feste, che anche questo, fra parentesi, è molto collegato, perché le feste, e nel fino, era una cosa che si faceva al Beit HaMikdash, ancora di più, c'erano sacrifici che si facevano, il sacrificio dell'Omer. E nel fino, una cosa che non ci guarda niente, una cosa che esce da nessun posto. Abbiamo uno degli episodi, dicono le maestre, più strani che abbiamo in tutta la Torah. E perché dico che è strano? Perché il posto di questo episodio, di quello che ha bestemmato, che ha maldetto a Kadosh Baruch Hu, non è qui. Ok, noi sappiamo che nella cronologia della storia, questa è una cosa che dobbiamo trovare nel libro di Bamidbar, nel libro di deserto, o forse nel libro di Shmot, verso il fino, però non qui. E qui la Torah parla in codici. Che ti dice la Torah? Leggiamo un po'. Dice qui la Torah: è venuto un figlio di una donna israelita. Qual è il suo nome? Non lo sappiamo qual è il suo nome di questo uomo. Un uomo che è un figlio della donna israelita, che era anche, infatti, il figlio dell'egiziano. Quindi non sappiamo ancora qual è il suo nome, però sappiamo che La sua madre è ebrea, suo padre è un egiziano. E lui che fa? Dice la Torah Vayetzé, è uscito. Da dove è uscito? Interessante. E questo uomo che ha fatto ha maledetto, così dice la Torah, uscendo dal tribunale, il figlio della donna israelita pronunziò chiaramente il nome, dice qui la tetragramma, sì, è il nome che viene scritto e non viene pronunziato, sì, nome di quattro lettere, e lo bestemmiò. E qui, dopo che lui già ha bestemmiato, che dice la Torah, tu sai chi è questo figlio? Questo figlio è la figlia di Shlomit Badivri. E Moshe Rabbeinu non sa che si fa con uno che bestiama il creatore. Qual punizione di uno così? Non la sapeva Moshe Rabbeinu. Dove l'ha messo? È nel prigione. Già detto già tante volte nell'ebraismo, il prigione non è una punizione. Un prigione serve solo per il tempo fino che il giudizio decide qual è il suo giudizio. E HaKadosh Baruch Hu dice a Moshe Rabbeinu: fai uscire quello bestemmiatore fuori dall'incampamento e lui sarà lapidato. E lui viene ucciso. E qui tzaddikim molto molto strana. La Torah ti racconta su un uomo senza nominarlo, che ha un madre ebreo senza nominarla, che ha un padre egiziano senza nominarlo. E un altro lo dice, in questo uomo che è un figlio dell'ebrea ha maledetto il nome di Hashem. E tutti i libri tzaddikim sono pieno pieno su questo piccolo. Possiamo dire 3-4 frasi dove la storia succede. Dopo sì, la punizione è più di più. Le libri delle commentatori sono pieni di cercare a capire qual è la storia. E voi dovete sapere che nella Torah ogni parola che c'è scritto è perché la Torah ti voglio raccontare che dietro della storia c'è un'altra storia. Tipo, questa è la prima cosa che c'è scritto, è Vayetzé, Ben Isha Israelit, gli è uscito il figlio della donna israelitica. Da dove è uscito? Se ho capito, è venuto un figlio ha maldetto. Poteva dire la Torah, è un figlio della donna israeliana, ha maldetto. No, il figlio è uscito. Da dove è uscito questo figlio? È ovvio che se la Torah dice che è uscito, vuol dire che c'è una storia con questa uscita. Il Rashi Tzaddikim porta tre interpretazioni in questa parola uscita. Dice Rashi, porta Rabbi Levi, lui è uscito dal suo mondo. E anche qui dobbiamo capire che vuol dire uscito dal suo mondo. Come uno può uscire del suo mondo? C'è chi dice molto semplice: ha maledetto, fu ucciso. Quindi il fatto che lui ha maledetto l'ha fatto uscire da questo mondo poiché è morto dopo. C'è chi dice: no, il mondo vero non è mondo questo. Il mondo vero è il mondo che deve arrivare dopo 120 anni. Il fatto che lui è maledetto, Chas v'Shalom, il creatore stesso. Lui è uscito dal prossimo mondo. Lui dopo, quando lui viene lapidato, non arriverà al prossimo mondo. E c'è che dice, ancora più profondo, Bezrat Hashem, più tardi nella lezione cercheremo di approfondire. È uscito del mondo è un metafora. Voi dovete sapere che ognuno di noi è un mondo intero. Di dove lo sappiamo, dice la Gemara, con la mezzil nefesh achat mi Israel, kinu itzil olam male. Uno che ha salvato uno, una, tu hai salvato un ebreo, uno, hai salvato una creazione del creatore, dice la Gemara, è come che tu hai salvato un mondo intero. Quindi un mondo intero, non ho salvato un mondo intero, non ho salvato ni 1 milione, ni 7 miliardi, ni 8 miliardi, ho salvato uno. Ma se non hai capito, hai salvato uno, hai salvato un mondo intero. Questo ci bisogna capire. Come un uomo diviene un mondo intero? I Bemet, ognuno ha il suo mondo. Perché la verità che lo che cambia non è la realtà, è la visione. Vuol dire che 10 gente possono vedere la stessa cosa, è nel stesso luogo, è nel stesso posto, è nel stesso momento, e ognuno di loro, se tu chiedi a loro che hai visto, ti possono dire una cosa diversa. E adesso c'è una domanda. Abbiamo 10 luoghi diversi? Abbiamo 10 mondi diversi? Come mai 10 gente hanno visto la stessa cosa nel stesso momento e ognuno la racconta in un modo diverso? La risposta è sì. Abbiamo 10 luoghi, abbiamo 10 mondi. Ok, la quantità non è la realtà. La quantità è come tu percepisci le cose. E per questo ogni uomo è un mondo intero, perché ogni uomo vede una cosa che il suo amico non riesce a vedere. Ogni uomo ha un punto in questo mondo, un punto che è solo suo, che è l'unico suo. Nessun altro non potrà vedere e capire le cose come che lui vede. Non vuol dire che lui vede meglio dell'altro, e non vuol dire che lui vede meno bene dell'altro, no! Però voglio dire che lui ha il suo anima, ha la sua radice, ha il suo modo di comportare, al suo modo di vedere le cose. Quindi, maestri, la radice della maldizione del bestemmiatore è a questo punto, che lui non ha capito questa storia. Ibn Eder, cerchiamo di approfondire ancora di più. C'è una storia, si racconta che un giorno un grande Tanà era molto povero, 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 con la sua moglie, poveraccio, avevano tanta difficoltà. E la Gemara racconta che un giorno questo rabbino ha pregato: Hashem, dammi un poco dell'occhio mio, che è l'occhio che ho il diritto di ricevere dopo 120 anni. Noi sappiamo che le grandi tzaddikim, anche se loro fossero poveri in questo mondo, nel prossimo mondo sono ricchissimo, ricchissimo, ricchissimo. Quanto bontà si aspetta qualcuno che fa le cose giusto. Quanto bontà si aspetta a qualcuno che si comporta in maniera giusta. Dire, ma essere uomo non può neanche immaginare. Se tu immagini tutta la bontà che hai visto in tutta la tua vita, di tutta la gente nel mondo, è niente comparato alla bontà vera che tu riceverai dopo 120 anni. E questo rabbino che era povero, lo so che dopo 120 anni riceverò, e so che vale più lo che c'è là di qui. Vuol dare una cosa piccola da là, io non la faccio più. E Baruch Hashem è uscito dal cielo una gamba di un tavolo fatto di oro. Quello tutto felice va al negozio dove si vende oro e dice: vedi, mi è sceso così una gamba. Quanto vale? Cioè, vedi, questo vale tanto. Però oggi venerdì, domani sabato, ti do una piccola così, qualche cosa piccola, prende soldi così puoi comprare per Shabbat. Dopo Shabbat vedremo che facciamo. Facciamo asta, facciamo qualcosa per capire come vendere questa cosa, perché è un pezzo unico, oro così, non è una cosa normale. Lui arriva a casa, a sua moglie, piene di roba, piene di cibo, piene di cose. Di solito una donna che vede un marito entrare a casa pieno, cosa che fa? Dice grazie. Ma questa è una donna speciale. Tu sei un ladro. Io ladro? Sì! Dove hai i soldi? Comprare tutta questa cosa, tutta questa bontà. Io ti conosco, noi non abbiamo niente. E lui, per non voler raccontare a sua moglie miracoli su se stesso, che ti importa, moglie mia? Io ti ho portato, facciamo Shabbat, godiamo, dopo parleremo. No, ti giuro, non mangerò nessuna cosa fino a che mi racconti. Sì, le donne a volte, quando vogliono una cosa, sanno come riceverlo. Il marito dice, che faccio adesso? Tutta questa bontà, sì, non posso convincerlo con mia moglie, non vale niente, meglio raccontarla. E ha detto, sì, vedi, io ho pregato, a Kadosh Baruch Hu, che voglio dire? Che dopo 120 anni tutti avranno un tavolo di quattro gambe? E noi ne avremo solo un tavolo di tre gambe. Che vergogna. Lo vedrà tutti i miei amici con le loro tavole e io avrò diverse. Adesso, restituisci tutto al cielo. Quello poveraccio va al suo rabbino, che era suo rabbino Rebbi. Rebbi Udana, sì. Dice Rebbi, che devo fare? Questa gamba è un regalo che Hashem mi ha dato. Ha detto, di a tua moglie che si manca una gamba. Io darò il gamba del tavolo mio. Lui ritorna a casa, sua moglie è tutto contento, dice, moglie mia, il rabbino ha detto che se ti mancherà qualcosa, lui ti dà. E no, no, aspetta, aspetta. Voglio io parlare con questo rabbino. La moglie va a parlare con Revi, dice, però scusa, c'è scritto che un uomo dopo 120 olech le olamò. Che vuol dire, eh? Va al suo mondo. Che voglio dire? Anche dopo 120 anni, uno pensa che ognuno di noi va al posto uguale. Non è vero? Anche là ci sono tanti mondi. Ognuno ha il suo mondo. Non è che tutti vanno insieme. Dice, tu hai il tuo mondo, noi abbiamo il nostro mondo. Anche se tu vuoi dare a noi qualcosa, come la darai? Non saremo nel stesso posto. E questo rabbino dice a suo marito, a suo alunno, vedi, tua moglie è troppo forte, ha ragione. Prega, prega, che HaKadosh Baruch Hu viene a riprendere questa gamba. E lui prega, e HaKadosh Baruch Hu riprende. Dice la Gemara, l'ultimo miracolo era più grande. Il miracolo che scende in gamba di oro è grande, però quello che viene restituito, questo, possiamo vedere questa storia, storia vera. Ognuno ha il suo mondo. Ognuno ha il suo mondo, ha la sua importanza, anche qui, anche dopo 120 anni. E questo tzaddikim è una cosa molto importante, e questo è una cosa che questo bestemmiatore non ha capito. Però Rashi porta altre due interpretazioni. Rashi porta Rabbi Berachia, dice Rabbi Berachia, tu sai perché lui ha bestemmiato il creatore? Perché lo che la Torah racconta un attimo prima nella parasha, abbiamo la storia di Lechem HaPanim. Qual è Lechem HaPanim? Nel Beit HaMikdash Tzadikim c'era un offerto di 12 pane. Ogni venerdì il Kohen facevano 12 pani e questi pani a Shabbat stesso venivano messo sul tavolo che stava dentro il Kodesh e questo pane rimaneva sul tavolo per una settimana intera. Dopo la settimana prossima, il sabato prossimo, un'altra volta viene cambiato il pane. E chi mangia questo pane? I maestri, le coani, i sacerdoti, gli ambasciatori del Creatore, dopo una settimana mangiano questo pane. Questo bestemmatore, che fa parentesi, noi non sappiamo il suo nome, solo il nome della sua madre, non ci scopriamo qual è il suo nome, non la sappiamo. Lui ha detto così: il creatore dà mangiare alle sue sacerdoti un pane secco, un pane che una settimana era sul tavolo. Questo è il rispetto che lui dà alle sue fedeli, perché chi è più vicino al creatore delle Coanim che lavorano al Beit HaMikdash? A loro! Lui dà un pane così dopo una settimana e ha maldetto il creatore. Ma parentesi, il suo argomento non era un argomento giusto, perché noi sappiamo che succede un miracolo. Questo pane, dopo una settimana era caldo come fosse uscito dal forno adesso. Però comunque così. Lui ha scherzato, ha detto che cosa ridicolo mettere un pane per una settimana e solo dopo mangiare. Io maledetto al creatore. E anche questo dobbiamo capire. Però, prima di spiegare, Rashi porta una terza indicazione. Rashi porta la Magnitin. Dice, tu sai perché lui ha bestemmiato il creatore? Perché lui è uscito, sai da dove lui è uscito? Lui è appena uscito del tribunale. Lui che ha fatto nel tribunale? Tzadikim, lui era di una madre ebrea, però il suo padre non era, era un egiziano. E noi sappiamo che gli ebrei nel deserto, anche che erano tantissimi, 600.000 uomini, con le donne, con le anziane, con tutto, 3.000 giorni, andavano nel deserto in un modo molto strutturato. Ogni tribù aveva il suo posto dove andare. Ogni campamento, anche che e nel totale erano insieme, però nel particolare non erano insieme. Ogni tribù aveva il suo posto. Ogni tribù aveva la sua bandiera. La bandiera non era, non è come oggi che c'è un bandiera per tutto il stato di Israele, no? Ogni tribù aveva la sua bandiera. E lui? Lui voleva andare e nel tribù di Dan, perché la sua madre era del tribù di Dan, e lui è andato al tribunale perché loro non lo volevano accettare. Ha detto, tu sei un figlio di un egiziano, tuo padre non era del tribù di Dan. Il tribunale Moshe Rabbeinu, ha detto, e malassot, la Torah dice che l'eredità va secondo le padre. Tu per essere nell'incampamento del tribù di Dan, il tuo padre deve venire del tribù di Dan. Per esempio, se abbiamo un padre che viene del tribù di Giuda e una madre che viene del tribù Beniamin, tu non puoi dire voglio andare nel tribù di Beniamin. Perché? Perché secondo l'Halakha, sì, l'ebraismo dipende dalla madre, lui è ebreo al 100%, però l'eredità non va secondo la madre, va secondo il padre. Insomma, voi mi potete chiedere, però aspetta, se lui non appartiene a nessun tribù, dove va questo poveraccio? I Bemet c'era un posto, e nell'accampamento, che era il posto delle convertiti e degli egiziani che sono venuti insieme con il popolo ebraico. Perché noi sappiamo che quando il popolo è uscito d'Egitto c'erano tanti egiziani che si sono aggiunto. E loro dove erano? C'era un posto per i convertiti e per questi egiziani. E c'era un posto per le tribù. Non era insieme? Sì, era dentro l'accampamento, non è che erano fuori, non lo so. Però lui non poteva entrare nel campamento di Dan. Lui, vedendo questa cosa, si è arrabbiato e ha maledetto il creato. Quindi abbiamo Rashi che porta tre spiegazioni diverse. Perché lui ha maledetto il creatore? E anche questo è strano. Perché di solito Rashi porta un commentatore e basta. Ha maledetto perché succede questo. Qui invece Rashi porta tre ragioni diverse perché lui ha maledetto il creatore. Però c'è una storia ancora più profonda. Dile maestri. Perché lui viene chiamato il figlio dell'egiziano? Ma se tu sai perché lui viene chiamato il figlio dell'egiziano? Ben Ish Mitzri, perché queste due parole, l'uomo egiziano, Ish Mitzri, non è la prima volta che lo incontriamo nella Torah. È la seconda volta. Dove è la prima volta che troviamo questa parola Ish Mitzri, l'uomo egiziano? Quando andiamo all'inizio, quando Moshe Rabbeinu esce dal suo palazzo e vede un egiziano, come dice la Torah, Ish Mitzri, che sta dando botte a un uomo ebreo e lo sta quasi ammazzando, Moshe Rabbeinu capisce che se lui non intervenisce, questo egiziano ucciderà questo ebreo in Egitto quando erano schiavi. E Moshe Rabbeinu, con un nome, un uomo santo, uccido questo egizio. Questo tutti conosciamo la storia. Però la domanda che si deve chiedere è qual è la storia dietro? Perché questo uomo egiziano voleva uccidere questo schiavo ebreo? Dire delle maestre è molto semplice. Questo ebreo era sposato con Shelomit Badivrin, che fra parentesi è la madre di questo bestemmiatore. E questo egiziano voleva bene la moglie dell'ebreo. Quindi che lui ha fatto un giorno? Ha mandato via l'ebreo da casa, è entrato nella casa di questa Shelomit Badivri, e ha fatto lo che ha fatto, e la moglie è entrata incinta di qui, di questo bestemmatore. Il giorno dopo il marito ha capito, quando è ritornato a casa ha capito che succede. E lui è andato a litigare con questo egiziano. Che hai fatto? Hai preso la mia moglie. E là l'egiziano ha detto: che tu parli? Io sono egiziano, io ti uccido adesso subito, non avrai una moglie più. E là Moshe Rabbeinu si interviene e uccise questo egiziano. Dice il Zohar: tu sai perché questo egiziano ha maldetto il nome del creatore? Interessante, lui ha maldetto il nome, non è che ha maldetto il creatore. Ha maldetto il nome del creatore, il nome che viene scritto e non viene pronunziato. Le maestre molto semplici. Ok, questo ebreo bestemmatore, il suo padre era questo egiziano. Chi ha ucciso il suo padre? Moshe Rabbeinu. E come l'ha fatto? Con il nome che viene scritto e non pronunziato. E per questo lui ha maldetto il nome. Sarà maldetto il nome che ha ucciso il mio padre. I bemet, voi potete chiedere perché adesso? Perché adesso hai maldetto? Tutti gli anni non hai maldetto il nome che ha ucciso il tuo padre? Perché solo adesso? I bemet tzaddikim, il Midrash racconta una storia molto interessante. Che un giorno questo ragazzo, che era un figlio di un egiziano, di un ebreo, lui mai ha saputo che suo padre era egiziano, perché sua madre mai l'ha raccontato. Dove è mio padre? È morto. Dove? In Egitto, basta, senza spiegare troppo. Però un giorno, quando lui stava giocando con il suo cugino, non lo zè che facevano calcio, giocavano qualcosa. E il cugino era arrabbiato su di lui e ha detto: ah, tu non fai parte da noi. Io non faccio parte da voi perché la mia madre e la tua madre sono sorella. Sì, però non ti hanno raccontato chi è il tuo padre. Mio padre? Chi è? Vai, 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 chiedi a tua madre. E lui è andato a chiedere a sua madre, là. La sua madre l'ha raccontato. E là si è spaventato, arrabbiato. È andato e ha maldetto il nome. Ma parentesi, forse questo bestiamatore non era un peccatore così grande. Forse chi sta dietro di tutto è il suo cugino. Perché l'hai offeso? Perché l'hai detto così? Non fai parte da noi. Anche con una bugia. Perché noi sappiamo che secondo la Halakha, se tua madre è ebreo, tu sei ebreo, basta, non importa chi sei tuo padre. E perché deve dire così? E anche perché deve far sapere a qualcuno che non sa una cosa così dolorosa? Questo tzaddikim, dobbiamo essere attenti. Noi sappiamo che dopo 120 anni un uomo non viene giudicato solo per le sue azioni. Un uomo viene anche giudicato per la reazione delle sue azioni. Quello ha detto: siamo due ragazzi giocando, che può succedere? Succede, uno parla, uno dice. Amico, non è così. Tu dici e tu fai offendere l'altro, chissà di questa cosa che può uscire. E noi sappiamo che anche oggi succede. Sì, ci sono casi estremi. La gente che vengono bullizzato a scuola e mai sia dopo fanno cose che nell'ebraismo non si può fare. Senza parlare troppo. O anche meno estremi. Chissà, hai fatto arrabbiare qualcuno. Lui arriva a casa. Chissà, che litiga lui farà con la sua moglie perché l'hai fatto arrabbiata. E dopo chissà che lui farà a suo figlio perché l'hai fatto arrabbiare. E tu puoi dire: però amico mio, non è colpa mia, che vuoi da me? Io non ho detto essere arrabbiato così. Sì, come me la so. Quando un uomo si sente male, tante volte questo male viene esprimato fuori. E per questo quando un uomo fa le cose deve prendere in considerazione tutte queste cose, tutte le azioni che escano dalle mie azioni. E sì, non siamo profeti, non abbiamo la capacità di sapere 10 passi avanti che succederà. Però se facciamo solo buono, succederà solo buono. Comunque, Tzadikim, questo egiziano ha maldetto il nome. Però c'è un Zohar molto interessante. Anche una risa, la cosa più profonda. Dice la risa, tu sai chi è questo bestiamatore? Questo bestiamatore è una reincarnazione di Cain. Cain, conoscete la storia di Cain? Adamo Arishon aveva 2 figli, Cain e Hevel. Dice le maestri, Cain ha dentro di sé aveva un parto buono e un parte male. La parte male di Cain è entrato in questo bestiamatore. Adesso qual è il collegamento? Qual è il collegamento tra il bestiamatore e la parte male di Cain? Dicono le maestre, è molto semplice. La parte male di Cain è entrata in questo bestiamatore. Che anche suo padre l'egiziano aveva dentro di lui la parte male di Cain. Qual è la storia di Cain? Qual è la storia di Eve? Perché hanno litigato tra di loro? Tzadikim, Cain viene dalla parola Kinyan. Kinyan in ebraico vuol dire acquisito. Acquisitare. Il verbo acquisitare, acquisito, vuol dire Kinyan, che è la radice della parola Cain. Invece Hevel, la radice di Hevel è Hevel Avalim. Hevel Avalim voglio dire al contrario dell'acquisito. Hevel voglio dire niente. Hevel voglio dire umiltà. Hevel, io sono niente, niente è mio, niente sono io non so niente. Questo è Hevel. Sciocchezze possiamo dire al contrario dell'acquisito. La Torah racconta, il Midrash racconta che ognuno di questi è nato con una sorella gemella. Cain è nato con una sorella gemella, Evel è nato con una sorella gemella. Ma prendi una domanda che si deve chiedere: questi due come hanno fatto figli? Ma sia sono andati con loro madre? No! Con ognuno di loro è nata un'altra sorella che loro era la moglie. Invece con Evel sono nato 2 donne, non una. Ha detto Cain, io sono il primogenito, quella è mia. Perché Cain, lui in discussione vera tra Cain e Evel è che Cain vuole avere tutto. E quando Cain non è pronto di ricevere tutto, poiché nel fino il suo sacrificio non viene accettato del creatore, solo quello del fratello. Ah, non tutto è mio, non posso acquisitare tutto, non posso governare tutto. C'è uno che viene più favorito da me, poiché il creatore prende il suo sacrificio, io l'ho ucciso. Di chi? Questo egiziano più o meno ha fatto lo che ha fatto Cain. Ha visto una moglie di un schiavo ebreo che non era sua e l'ha desiderato. Voleva avere tutto e ha fatto lo che ha fatto. Ed è questo che è uscito questa bestia amatore. Non è colpa sua. Già ha dentro il bestia amatore, ha dentro di sé c'era questa cosa de voglio avere tutto. Non sono pronto a accettare che non posso ricevere tutto che voglio. E qui possiamo capire perché lui è così arrabbiato quando lo dicano che lui non può essere nel campamento del tribù di Dan. Tu sai perché lui è così arrabbiato? O che lui non è pronto a accettare che qualcosa non è suo, o che qualcosa non è nel mano suo. Però c'è una cosa ancora più profonda. La risa dice, c'è scritto, Vaikov, la parola che la Torah usa per maldire è Vaikov. La verità è che la parola Vaikov in ebraico, se la traduciamo in un modo diverso, perché voi sapete in ebraico ci sono parole che hanno tante significazioni, non è come altre lingue. Una parola può avere 10 radici diverse e ogni radice vuol dire un'altra cosa. Vaikov, dicono le maestre, voglio anche dire bucare, fare un buco. Lenakev, sì? Ti prometto, quando tu andavi al bus in Israele, non c'era una carta elettronica, c'era una carta di carta e il chauffeur faceva buchi dentro, sì? Ogni tarta, ogni volta che fai con il bus un buco, così si sa che la carta fu usata. Una carta di carta semplice, non elettronica. Quindi Vaikov. Non vuol dire che ha maledetto, ha fatto un buco. Che buco ha fatto? Dove ha fatto buco? E dove nella storia abbiamo un buco? Dicono le maestre molto profondo. Non voglio allungare solo, voglio solo capire il concetto. Le maestre ci sono quattro mondi: Azilut, Bria e Yetzirah, Asiya. Sì? E il mondo più basso è l'Asiya. Asiya vuol dire il mondo dell'azione. Invece il secondo mondo è la Yetzirah. Yetzirah, possiamo dire, è il mondo della creazione. Adesso mi potete chiedere se sì, il mondo più basso è l'azione e il mondo meno più basso, il secondo, è la creazione. Qual è il terzo e il quarto? Altra lezione, non per oggi, solo per capire il concetto. Dice la Rizal, lui ha fatto un buco tra il mondo dell'azione e il mondo della creazione. Adesso uno può chiedere che vuol dire ha fatto un buco. E per capire che vuol dire ha fatto un buco, dobbiamo fare qualche introduzione. Dov'è la problema vera di questo bestiamatore? Dove lui è fallito nella sua comprensione? Si dice in tante volte, è la filosofia, più di tutto è la filosofia moderna. Ci sono gente che dicono che il mondo perfetto è un mondo senza confini, un mondo dove tutti sono uguali, un mondo dove non ci sono mille bandiera, no? Quanti parlano di questa cosa, un'utopia? Immaginate un mondo intero che è lo stesso paese, se tutti il paese è un paese, in altre parole siamo tutti cittadini del stesso paese, possiamo andare dove vogliamo, quando vogliamo. Immaginiamo un mondo dove tutti parlano la stessa lingua. Immaginiamo un mondo monetario dove tutti hanno la stessa moneta, il dollaro, l'euro, chiamalo come vuole. Immagina un mondo intero che ha solo un governo. Immagina un mondo dove non ci sono diverse statue tra uno e l'altro, non ci sono ricchi, non ci sono poveri, un mondo dove tutti sono uguali. Non c'è differenza di status, non c'è differenza di importanza, non c'è differenza di dove viene, del colore del tuo occhio, del colore del tuo capello, o che un uomo nero, un uomo bianco, uno che viene da Africa, o che viene di America, o che viene d'Europa. O viene da dove viene? Siamo tutti uguali. Questa è un'utopia, un pensiero moderno. E fra parentesi, sempre bello, perché no? Perché dobbiamo avere separazioni? Perché non possiamo essere tutti uniti? Perché dobbiamo avere mille religioni? Tutti stessa religione, tutti stessi creatori. Che bello, sa. Un'unione totale, senza separazione di lingua, di filosofia, di credenza, di religione, di importanza, di soldi. Ci sono gente che oggi vogliono questo. Ad esempio, l'Europa, l'idea era più o meno questo, fare un'Europa grande dove tutti avranno lo stesso. Però, già con la prima domanda, quale sarà la lingua ufficiale dell'europeo, già là non si sono venuto con accordo, perché le francesi volevano la Francia e questi volevano l'inglese, quelli volevano il tedesco, già là non sono riuscito a venire, però immaginiamo che loro avevano fatto un accordo, che bellezza. E il bestiamatore aveva problema con questo. Perché c'è un tribù che si chiama Dan, e se tu non sei del tribù Dan, non puoi vivere nel tribù di Dan. Perché c'è il tribù di Beniamino? E perché c'è il tribù di Giuda? Perché possiamo fare un'unione senza separazione, senza tribù, siamo tutti uguali. In mezzo di chi? Sembra una cosa bella. O la verità che non c'è una cosa più distruttiva di questo. Noi nell'ebraismo non è questo. Non è questo. Quando uno è un ebreo ci sono due concetti. C'è un'unione, è vero. Siamo tutti fratelli. Am Israel arevim ze lazeh. Quando un ebreo sta male in Cina, un ebreo in Italia soffre. E viceversa. Però, dentro questa unione c'è anche una separazione. Tu ti chiami Moshe e io mi chiamo David. E io e te non siamo la stessa cosa. Dicono ai maestri, se io sono io, e te sei te, tu sei te perché io sono io. Profondo? Se io non sono io, e te non sei te, quindi anche io non sono io. Un profondo. In altre parole, ognuno ha il suo nome. Dice la Gemara, Moshe parzufeim shonim, vachadeotehem shonim. Come che il viso di ogni uomo è diverso dall'altro, no? Ci sono due gente che hanno esattamente lo stesso viso al 100%. Anche fratelli gemelli, se tu prendi a fronte una cosa così, vedrai che ci sono differenze. Dice la Gemara, Moshe parzufeim shonim, come che il loro viso sono diversi? Anche i loro pensieri sono diversi. Non esistono due gente che pensano esattamente la stessa cosa su tutti i soggetti. Sì, può essere due gente che sono vicino, più o meno. E questo è una cosa positiva, però sempre ci sarà una cosa che separa. Se tu prendi il fuoco, che è una cosa potente, e tu prendi l'acqua, che è una cosa potentissima, se tu le meschi insieme, che succederà? Molto semplice. O non ci sarà più fuoco, o non ci sarà più acqua. Però invece, se tu prendi il fuoco e tu prendi una pentola che separa, e dentro mette acqua, che succede? Puoi fare un cibo che può essere un cibo così buono, così aromatizzato, così bello. Quindi, è vero, ci deve essere unione. Il fuoco e l'acqua per arrivare e fare, dobbiamo unirlo, però sempre ci sarà una separazione. E il bestiamatore non era pronto a accettare questo. Ma che devo io vivere nell'accampamento che non nell'accampamento di Dan? E per questo lui non voleva solo maldire. Vaiko vuol dire bucare. Voleva bucare tutti i confini. Voleva bucare tutte le regole. Tzadikim, noi ogni Shabbat, quando noi usciamo del Shabbat, facciamo una benedizione. Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol. Benedetto lui che ha separato tra il santo, tra il Kadosh, e il Chol, il feriale. Tzadikim, se tutti i giorni erano Shabbat, quante volte sento uno dire, ah, magari che tutta la settimana era Shabbat. Tu la dici, però non è vero. Perché se tutti i giorni erano Shabbat, il Shabbat già non era speciale. Già non godevi, perché se ogni giorno si andava a Shabbat al tempio, e ogni giorno si pregava la stessa cosa, e ogni giorno la tefillah era la stessa cosa, e ogni giorno mangiavi, non lo so, ogni usanza, il chamin, la dbecha, il cholent. Questo cibo già non era speciale. Questo giorno già non era santo. E questo tzaddikim è una cosa importante. È vero, tu ti devi cercare di essere vicino al sacro. Però sappi che non tutto è sacro. Ci sono 6 giorni a settimana che non sono Shabbat. E per questo sono cattivi? No! E per questo sono meno buoni? No! Le 6 giorni servono per il settimo giorno e il settimo giorno serve per le 6 giorni. Se tu sei, fai parte del tribù di Dan, Se tu sei dentro del campamento di Dan, non vuol dire che sei meglio di quelli che stanno nel campamento delle convertiti, no! O che il campamento di Dan esiste grazie al campamento di convertiti, e il campamento di convertiti esiste grazie al campamento di Dan. E questo è il fallimento di Cain. Questo è quello che Cain non ha capito. Non è che tu sei meno importante il fatto che tuo fratello ha cosa che tu non ce l'hai. Non sei meno importante per il fatto che lui avrà due mogli e tu hai un moglie. No! Ognuno ha il suo. Ognuno ha la sua separazione. E questo tzadikim, quanto è una cosa importante. Si racconta che Mesrat Hashem, quando arriverà il Mashiach, presto, adesso, vediamo, le sedi sono là, ci stiamo là, siamo nella vigilia del Mashiach. Tutti gli altri popoli arrivano al Creatore e diranno: anche noi vogliamo fare parte del popolo ebraico. E Hashem che farà? Hashem dirà loro: però scusa, voi avete fatto mitzvot, avete fatto Shabbat, avete mangiato kasher, avete messo tefillin, avete pregato, che cosa avete fatto per meritare? E loro diranno: ovvio, non abbiamo fatto perché tu non ce l'hai dato la Torah. Va bene, lasciamo stare che non avete ricevuto la Torah perché non l'avete voluto, però lasciamo stare, sapete che avete ragione. Non ho dato la Torah, voi avete ragione. Sapete che vi do una cosa, non 613, una cosa. Bello. Qual è questa cosa? La sukkah. Loro faranno la sukkah, che mi fa bene, no? Si fa una sukkah. Si entra dentro la sukkah, loro faranno la sukkah, entrano là. Yashem va a fare uscire un caldo così, caldo, 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 caldo. Loro soffriranno così tanto dentro questa sukkah, daranno un calcio alla sukkah e usciranno fuori. E a Kadosh Baruch Hu dirà loro: avete visto? Anche una cosa non eravate capaci da fare. E qui tutti i maestri che hanno una domanda: però scusa, che voglio dire una cosa non era capace a fare? C'è una halakha che sia un ebreo, non un goy, un ebreo, sta dentro la sukkah, è fuori, è 42 gradi. In altre parole, non si va a essere dentro la sukkah. Questa si chiama mitztaer. Che vuol dire mitztaer? Mistero vuol dire di questo momento in poi tu sei esente dalla sukkah, quindi tu devi uscire. Quindi chiedono ai maestri: perché HaKadosh Baruch Hu dirà al goy: vedi, anche una cosa non puoi fare, quando anche l'ebreo non la potrà fare, anche un ebreo quando hai 42 gradi non può essere la sukkah? La risposta è molto semplice: è ovvio che anche l'ebreo non la potrà fare, o l'ebreo mai darà un calcio alla sukkah, anche se sarà 50 gradi fuori. Che rappresenta questa cosa di dare il calcio al suka? Molto semplice. È il goi. Però non deve essere per forza il goi. Quello che non capisce, quello che non capisce la verità del creatore, la verità di essere ebreo, lui può entrare nella suka. Dice: vedi, che bello, io ce l'ho una cosa che Hashem mi ha detto di fare, che è molto comodo, è molto piacevole. Una settimana all'anno si mangia fuori e nel campamento e nelle campane. Che bello, che pastoriale, che romantico, che cosa bellezza. Quindi tu la fai per chi la fai? La fai per te stesso o la fai per il creatore? Dipende. Se è caldo e tu dai un calcio a questa sukkah, tu hai fatto capire che non la fai per tu, non la fai per il creatore, la fai per tu stesso. Non ti conviene, quindi basta, non ce l'ho bisogno. Invece l'ebreo, quando esce, un ebreo che capisce perché esce, lui capisce che adesso il creatore non vuole che lui sarà dentro la sukkah. È come che uno fa la sukkah e il primo giorno scende pioggia. Lui lo dispiace tanto. Perché? Perché è un segno che il creatore non vuole che lui sarà nella sukkah. Perché ha fatto pioggia e non posso essere nella sukkah. Però dall'altro lato lui l'accetta. Perché lui l'accetta? E capisce che questa è la volontà del creatore. E Questo lo blestematore non ha capito. È vero, sarà piacevole fare parte del campamento di Dan. Però nella vita non fai le cose perché ti piace. La vita devi fare le cose perché il creatore non vuole che tu la fai. Devi capire che il tuo posto non è là. Sadikim è più profondo. Si racconta una storia su Rabbi Zusha, Reb Noam Elimelech. Erano due rabbini grandissimi, Noam Elimelech Benigenz. Ogni anno si va alla sua tomba, si fa una ricorrenza. Tanti ebrei di tutto il mondo vanno alla sua tomba. È un grande tzaddik, Noam Elimelech Benigenz, Rabbi Zusha. Due fratelli, tutti e due giganti, giganti, gente, tzaddikim, tzaddikim, tzaddikim. Si racconta che un giorno loro sono arrivati a una città nuova per la prima volta, perché come rabbini andavano da città a città. In questa città hanno rubato del sindaco della città il cassaforte. La polizia è andata a cercare chi ha rubato il cassaforte del sindaco. Ha detto: ovvio, questi due ebrei, due nuovi, sono nella città, questi sono dei ladri, perché fino ad adesso nessuno ha rubato. Loro sono rubato, hanno rubato. Loro sono. Hanno preso questi due ebrei, hanno messo nelle prigioni. Adesso le prigioni, epoca loro, non è prigione di oggi. Tutto moderno. 10-20 gente ha dentro una stanza così, non c'è un bagno, c'è un piccolo, sì, ti danno un piccolo così, strumento, recipiente, se voi volete fare le vostre bisogni, la fate là. Sono andati nelle prigioni e la bisuccia inizia a piangere, piange, piange. Il suo fratello Abdomen dice: ma bisuccia, perché stai piangendo? Tu sai che se siamo qui, questa è la volontà del creatore. Cioè, sì, questo capisco. Però piango perché adesso è venuto il tempo di fare la tefillah di Minha, la preghiera di Minha. E qui dentro il prigione abbiamo questo vaschio con tutte le feci e tutti i bisogni di tutti. E c'è un'alacha che quando ci sono feci non si può pregare. Quindi io piango, io perderò l'occasione di fare Minha. Io tutta la mia vita mai ho perso una tefilah, shachrit, Minha, Arvit, mai ho perso. Adesso io perderò una Minha. E suo fratello dice: però perché piangi? Tu perché fai la volontà? Perché fai Minha? Dice: ovvio, faccio la volontà del creatore. Ma vabbè, e il creatore ha detto che quando ci sono feci non si può pregare. Quindi adesso è la volontà del creatore che non farai minha. Non devi piangere, anzi devi ballare, che adesso Hashem non vuole che farai minha. E lui guarda il suo fratello e da quanto hai ragione, e inizia a ballare insieme con suo fratello. Felicità, ballano, ballano, che bello, non possiamo fare minha, questo è lo che Hashem vuole adesso da noi. Le goyim che sono là vedono due rabbini iniziare a ballare e cantare. Tu sai, a volte vedi altri ballare, inizi a cantare e ballare con loro, anche che non capisci perché. E tutti là nel prigione, 10-20, iniziano a ballare e cantare. E riguardo quello che è il polizia del prigione, non capisce che succede qui. Mai ha visto una cosa di questo genere? Sono in prigione, tutti qui cantano, ballano. E da uno là di amico suo: perché ballate? Beh, non lo sappiamo, questi due ebrei sono iniziati a ballare, quindi noi balliamo con loro, perché no? È felice, no? Conoscete quando uno inizia a ridere, anche se non sai su che inizi a ridere, perché è piacevole. Ha detto: quelli perché ballano? Non lo so, loro tutto il giorno stanno dicendo Baruch Hashem, loro ballano che sono felici che c'è qui questa cosa con tutti i bisogni e tutte le feci. Sono, come dire, non sono matti questi ebrei. Ballano perché c'è l'istrumento pieno di feci e bisogni. Così io prenderò questi strumenti con le feci e non potranno ballare più. E lui ha tolto questi strumenti delle feci e ha detto: Abdom Elimelech, suo fratello Zusha, vedi, adesso Hashem vuole che preghiamo, e adesso pregheremo Minha. Qual è questa storia? Sì, questa storia è La chiave. A volte l'uomo è triste, l'uomo è offeso, l'uomo sta male, depressivo, o che lui sta male, o lui pensa di esserci male, o che la cosa giusta è fare la shachin in Harvit. La cosa giusta è essere dentro nel campamento di Dan. La cosa giusta è avere una casa, avere una moglie. La cosa giusta è fare questo. La cosa giusta è fare questo. Se non riesco a fare la cosa giusta, sono triste. Sono arrabbiato. O sono Hashot Mokai, posso addirittura uccidere quello che riesce a fare la cosa giusta. E il maestro dice, non hai capito. Tu devi cercare a fare la cosa giusta. Però se tu non riesci, voglio dire che la volontà del creatore adesso è questo. Creatore, non vuoi che fai minà? Ok, c'è questo sacco pieno di feci. Il creatore non vuole che tu sia nel campamento di Dan. Non vuole dire che sai meno bene del tuo fratello che fai minà. Non vuol dire che sai meno bene di quello che è il campamento di Dan. Non vuol dire che sai meno bene di quello che ha due moli. Non sai meno bene che quello che lavora è Baruch Hashem Enrico. No! Da te Hashem vuole questo. Questo è il lavoro che Hashem cerca che tu farai. E questo tzaddikim, lo che dice la Rizal, il bestiamatore voleva fare un buco. Voleva senza separazioni, senza volontà del Creatore, tutti uniti, tutti ricchi, tutti belli, tutti saggi, tutti tutto. E questo è quello che noi dobbiamo sapere. Ognuno di noi, dove lui è, come ha detto Rashi all'inizio, il bestiamatore è uscito del suo mondo. Che vuol dire uscito del suo mondo? Non è uscito del suo mondo, era ancora vivo, non l'hanno ucciso ancora. È uscito del suo mondo che lui non ha capito, che ognuno ha il suo mondo, e ognuno ha il suo tikkun, e ognuno ha il suo posto. E questa cosa è la cosa meglio che esiste per lui. Io sono meno saggio dell'altro Baruch Hashem. Io non riesco a capire Baruch Hashem. Io non riesco a lavorare Baruch Hashem. Non riesco a pregare, voglio, non riesco a Baruch Hashem. Ovvio, devo cercare a capire, devo cercare a pregare. Però se non riesco, è la volontà del Creatore adesso. Esrat Hashem. Hashem prenderà questo secchio e potrò fare minha, però fino a che non succede, questa è la volontà del Creatore. E questo tzaddikim, forse il collegamento di questo pezzo alle feste, ai sacerdoti, perché tutta questa parasha è piena di separazione, sì? Questo Kohen è santificato, quando sua famiglia muore, Maisia non può dare la stabilizzazione. Questa è la festa di Shavuot, si fa così, la Sfirat HaOmer si fa così. Un Cohen che mai sia a un danno corporale non può fare la sacerdotia. Un Cohen che mai sia perde un dito, un mano mai sia, un orecchio mai sia. E lui può essere triste. Dice Hashem, no, non essere come, quello, come il bestiamatore. Sei felice. È tutto che c'era e sei felice. Questo è lo che Hashem vuole da te. Esatta scienza di chi? Più che saremo felici. Più che capiremo che ognuno di noi ha un dovere, il dovere è esattamente nel suo mondo, è diverso 1000 gradi del suo amico. Questo ti porta a portare sia la felicità e sia il cammino giusto. E che Be'ezrat Hashem potremo vedere pronto il Mashiach, potremo tutti ballare e cantare insieme a Beit HaMikdash, con Mashiach Tzidkenu Shabbat Shalom.